Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
La mia docilità e buona condotta m'avevano accattivato le simpatie dell'imperatore e della sua corte, e in vero anche dell'esercito e della popolazione tutta, tanto che io presi a sperare di riavere in breve tempo la libertà. E m'applicai con ogni zelo a coltivare quella favorevole disposizione. A poco, gli indigeni s'abituarono a essere meno spaventati dai possibili pericoli di parte mia. A volte, infatti, mi distendevo, lasciando che 5 o 6 di loro mi danzassero su una mano, e da ultimo fanciulli e fanciulle s'azzardarono a giocare a nascondarello tra i miei capelli. A questo punto, avevo io già fatto buoni progressi nella comprensione e nell'uso del loro idioma. Un giorno, all'imperatore, venne in mente di intrattenermi con diversi spettacoli locali, in cui essi eccellono su tutte le nazioni da me conosciute, sia per destrezza che per magnificenza. Nessuno di tali spettacoli mi divertì tanto quanto quello dei danzatori sulla corda, eseguito su un sottile filo bianco, lungo circa 60 centimetri e sollevato dal suolo circa 30, cosa su cui, pregando il lettore di avere pazienza, domando la libertà di diffondermi un poco. Codesto intrattenimento è praticato dalle persone che sono candidate a grandi incarichi, ad alti favori nella corte. Costoro si esercitano fin dalla giovinezza in quell'arte, che non è riservata soltanto a individui di nobili natali e con un'educazione liberale. Quando un grande incarico è vacante per morte o caduta in disgrazia di chi lo occupava, cosa frequente, 5 o 6 candidati fanno domanda all'imperatore di intrattenere Sua Maestà e la corte con la danza sulla corda. E chi salta più in alto senza cadere ottiene il posto vacante. Molto spesso gli stessi primi ministri ricevono l'ordine di mostrare la loro bravura e di convincere l'imperatore che non hanno perduto le loro capacità. Flimnap, il tesoriere, ha la facoltà di fare una capriola sulla corda, saltando almeno 3 centimetri più in alto di qualsiasi altro dignitario di tutto l'impero. L'ho veduto io stesso compiere il salto mortale varie volte di seguito su una tavoletta fissata alla fune, che non era più grossa d'un comune filo da cucire in Inghilterra. Il mio amico Rel Tresal, primo segretario agli affari privati, è a mio avviso, se non pecco imparzialità, il secondo dopo il tesoriere. Tutti gli altri grandi funzionari sono pressoché a pari merito. Questi diporti sono spesso funestati da fatali incidenti che vengono registrati in gran numero. Io stesso ho veduto 2 o 3 candidati rompersi le ossa, ma il pericolo è assai maggiore quando gli stessi ministri ricevono l'ordine di esibire la loro destrezza, giacché nel cimento per superare se medesimi e i loro colleghi si sforzano tanto che raramente se ne vede uno che non sia rimasto vittima d'una caduta e alcuni puranco di 2 o 3 accidenti. Mi fu assicurato che 1 o 2 prima del mio arrivo Flimnap si sarebbe immancabilmente rotto l'osso del collo se un cuscino del re, casualmente abbandonato per terra, non avesse attenuato la violenza della caduta. Vi è del pari un altro intrattenimento che ha luogo soltanto innanzi all'imperatore e all'imperatrice e, in casi speciali, al primo ministro. L'imperatore pone su un tavolo 3 fili di seta molto fini, lunghi 6 pollici. Uno è azzurro, l'altro rosso e il terzo verde. Codesti fili vengono proposti come premi alle persone che l'imperatore ha in animo di distinguere con un particolare segno del suo favore. La cerimonia si svolge nella grande sala di rappresentanza di Sua Maestà, ove i candidati debbono sottoporsi a una prova di destrezza assai diversa dalla precedente e tale da non somigliare a nulla che io abbia mai osservato in alcun paese del vecchio e del nuovo mondo. L'imperatore tiene un bastone tra le mani, con le estremità parallele all'orizzonte, e i candidati, facendosi avanti uno alla volta, talora saltano sopra il bastone, talaltra vi strisciano sotto in avanti o all'indietro ripetutamente, secondo che il bastone sia sollevato o abbassato. Talora l'imperatore tiene un'estremità del bastone e il suo primo ministro l'altra. A volte il ministro lo ha tutto per sé. Chi fa la sua parte con maggiore agilità e resiste più a lungo a saltare e strisciare è premiato con il filo di seta azzurro. Quello rosso è dato al secondo e quello verde al terzo. Tutti se li cingono con due giri intorno alla vita. E in quella corte vedrete poche persone di riguardo che non siano adorne di simili cinture. I cavalli dell'esercito e quelli delle stalle reali, essendo stati quotidianamente addestrati innanzi a me, non erano ormai più intimiditi alla mia vista e mi salivano perfino sui piedi senza adombrarsi. I cavalieri li facevano saltare sopra la mia mano quando la tenevo al suolo, e uno dei cacciatori dell'imperatore, a cavallo d'un gran corsiero, riuscì a saltare il mio piede con la scarpa e tutto, ciò che fu in vero un balzo prodigioso. Un giorno ebbi la fortuna di intrattenere l'imperatore in una maniera fuori dell'ordinario. Richiesi che mi facesse portare diversi bacchetti alti 60 centimetri e spessi come una normale canna, al che Sua Maestà ordinò al suo sovrintendente forestale di dare disposizioni conformemente alla richiesta. E l'indomani mattina arrivarono 6 legnaiuoli con molti carri trainati da 8 cavalli ciascheduno. Io presi 9 di quei bacchetti, piantandoli saldamente al suolo in una disposizione quadrangolare su una superficie di 90 centimetri quadri. Indi altri 4 bacchetti, legandoli a ciascheduo un angolo, in parallelo al suolo, a un'altezza di circa 60 centimetri. Indi legai il mio fazzoletto ai 9 bacchetti che si drizzavano dal suolo, tirandolo su tutti i lati finché la sua sommità non fosse tesa come un tamburo. E i 4 bacchetti paralleli al suolo, sormontando il bordo del fazzoletto di 12 centimetri circa, servivano in guisa di parapetto su ciascheduo lato. Finito questo lavoro, pregai l'imperatore che uno squadrone coi suoi migliori cavalli, 24 di numero, venisse a esercitarsi su quel piano. Sua Maestà approvò la proposta e dunque uno per uno li sollevai nella mano. I cavalli, con armi e cavalieri, guidati da ufficiali designati all'esercitazione. Non appena furono schierati in bell'ordine, si divisero essi in 2 schiere, eseguirono finte schermaglie, si scaricarono addosso frecce spuntate, sfoderarono le loro spade, fuggirono e si inseguirono, attaccarono e si ritrassero e in breve fecero mostra della più perfetta disciplina militare che io abbia mai veduto. I bacchetti paralleli al suolo evitarono che i cavalieri e i loro cavalli cadessero dall'impalcatura e l'imperatore ne fu talmente deliziato che ordinò si ripetesse l'intrattenimento per diversi giorni. Una volta perfino, compiacendosi d'essere anche lui sollevato lassù a dare i comandi, e anche persuase, seppure a gran fatica, l'imperatrice a lasciarsi da me sollevare con la sua portantina a 2 metri dalla piattaforma, donde potesse avere una veduta panoramica di tutta l'esibizione. durante codesti diporti non vi furono per mia fortuna incidenti gravi. Soltanto una volta il focoso cavallo d'un capitano, scalpitando, mi fece un buco nel fazzoletto con lo zoccolo e scivolandogli ivi il piede si rovesciò trascinando seco il cavaliere. Ma immediatamente li rialzai entrambi e, tappando il buco con una mano, con l'altra posi ordinatamente a terra lo squadrone allo stesso modo in cui l'avevo sollevato. Il cavallo caduto sebbe uno strappo alla spalla, ma il cavaliere rimase illeso e io riparai il fazzoletto come potei. Pur tuttavia, da quella volta non feci più conto sulla sua robustezza per tali perigliose gesta. Due o tre giorni prima che fossi rimesso in libertà, mentre divertivo la corte con questo genere di prodezze, giunse un corriere a informare Sua Maestà che alcuni suoi sudditi, cavalcando nei pressi del luogo ove ero stato catturato, avevano veduto a terra una grande sostanza nera, di forma stranissima, che si estendeva all'intorno tanto quanto la camera da letto di Sua Maestà e che nel mezzo si elevava in altezza tanto quanto un uomo, aggiungendo che quella non era una creatura viva come dapprima avevano temuto, poiché giaceva immobile sull'erba e alcuni dei detti sudditi le erano girati intorno diverse volte. Indi, salendo l'uno sulle spalle dell'altro, i detti sudditi avevano raggiunto la sua cima, la quale era piatta e uniforme, e battendovi sopra il piede avevano scoperto che all'interno era vuota. Infine, i detti sudditi umilmente ritenevano potesse essere qualche oggetto appartenente all'uomo montagna, e se la cosa fosse gradita a Sua Maestà si sarebbero premurati di trasportarla con 5 cavalli. Io compresi immediatamente di cosa si trattasse e fui ben lieto di ricevere la notizia. A quanto pare, non appena sbarcato a terra dopo il naufragio, ero in un tale stato di confusione che, prima di giungere al luogo ove m'addormentai, il cappello che tenevo assicurato alla testa con una cordicella mentre remavo e che v'era rimasto mentre nuotavo mi cadde di testa. Essendosi rotta la cordicella, immagino, per qualche infortunio che non ebbi a notare, laddove io pensai di averlo perduto in mare. Supplicai Sua Maestà imperiale di ordinare che mi fosse recato al più presto, descrivendogliene l'uso e la natura. E l'indomani i carrettieri arrivarono col cappello, che tuttavia non era in buone condizioni. Vi avevano infatti praticato 2 fori nell'ala a 3 o 4 centimetri dall'orlo, fissando nei buchi 2 ganci. Questi ganci erano legati con un lungo cavo ai finimenti dei cavalli, e in tal guisa il mio cappello era stato strascicato per circa 1/2 miglio inglese. Ma essendo il terreno di quel paese straordinariamente liscio e pianeggiante, il cappello rimase meno danneggiato di quanto temessi. Due giorni dopo tale avventura, avendo ordinato a quella parte del suo esercito acquartierata nella metropoli e dintorni di tenersi pronta, l'imperatore fu preso dal capriccio di darsi a uno svago davvero singolare. Mi pregò di stare all'impiedi come il colosso di Rodi, con le gambe più divaricate che potessi. Indi comandò al suo generale, un comandante di consumata esperienza e mio grande protettore, di schierare le truppe a ranghi serrati e di farle marciare sotto di me in file di 25 ifanti, di 16 cavalieri, col suono dei tamburi, le bandiere al vento e le picche spianate. Complessivamente questo corpo contava 3.000 fanti e 1.000 cavalieri. Sua Maestà diede ordine che ogni soldato, durante la marcia, dovesse mantenere il rispetto massimo della mia persona, pena la morte. Ciò che, tuttavia, non impedì a qualche giovane ufficiale d'alzare gli occhi mentre passava sotto di me, e debbo confessare, le mie brache erano allora in tali miserande condizioni che diedero luogo a risa e occhiate di meraviglia. Avevo inoltrato tanti memoriali e petizioni per la mia libertà, che infine Sua Maestà sollevò la questione. Dapprima nel suo gabinetto privato, indi in un consiglio generale, al che nessuno s'oppose, tranne Skiresh Bolgolam, che senza alcuna provocazione si compiaceva d'essermi mortale nemico, ma l'intero consiglio si schierò contro di lui e l'imperatore fu d'accordo. Quel ministro era un Galbet, ossia ammiraglio del reame, molto stimato dal suo principe e persona assai abile nei negozi politici, ma tetro e acido di natura. Ciò non pertanto fu infine persuaso ad accondiscendere, imponendo però che gli articoli e le condizioni per la mia liberazione, cui dovevo prestare giuramento, fossero redatti da lui medesimo. Tali articoli mi furono recapitati da Skiresh Bolgolam in persona, seguito da due sottosegretari e da diversi personaggi d'alto rango. Dopo avermene data lettura, mi domandarono di giurare fedeltà a tali patti, prima alla maniera del mio paese e indi come prescritto dalle loro leggi, ossia prendendomi il piede destro nella mano sinistra, ponendomi il dito medio della mano destra sul cucuzzolo della testa e il pollice sulla punta dell'orecchio destro. Ma, desiderando forse il lettore avere un'idea dello stile e delle maniere d'esprimersi propri di quel popolo, come anche conoscere gli articoli in base ai quali recuperai la mia libertà, ho fatto una traduzione dell'intero documento parola per parola e quanto più fedelmente potei, che qui vado a presentare al pubblico. Golbasto, Momaren, Evlame, Gurdilo, Shefin Mulli Ulli Gue, potentissimo imperatore di Lilliput, delizia e terrore dell'universo, i cui domini si estendono per 5.000 blustrug, circa 12 miglia di circonferenza, fino agli estremi confini del globo, re di tutti i re, più alto dei figli degli uomini, i cui piedi pestano il centro e il cui capo cozza contro il sole, ai cui cenni i principi della terra scuotono i ginocchi, piacevole come la primavera, benigno come l'estate, fruttifero come l'autunno, temibile come l'inverno. La sua suprema e sublime maestà propone all'uomo montagna, recentemente giunto nei suoi domini celesti, i seguenti articoli, a rispettare i quali dovrà impegnarsi con solenne giuramento. Primo, l'uomo montagna non lascerà i nostri domini senza un nostro permesso che rechi il nostro grande sigillo. Secondo, non si permetterà di mettere piede nella nostra metropoli senza nostra espressa licenza, nella quale occasione gli abitanti dovranno essere avvertiti 2 ore prima a che non escano di casa. Terzo, il suddetto uomo montagna limiterà le sue passeggiate alle nostre principali strade maestre e non si concederà di camminare o di stendersi in un prato o in un campo di grano. Quarto, quando passeggerà nelle suddette strade, avrà massima cura di non pestare i corpi dei nostri carissimi sudditi, né i loro cavalli, né i loro carri, e di non prendere in mano alcuno dei suddetti sudditi senza il suo consenso. Quinto, nel caso si debba recapitare un messaggio di speciale urgenza, a ogni luna nuova sarà dovere dell'uomo montagna portarsi nella tasca il messaggero e il suo cavallo per un viaggio della durata di giorni 6, nonché portare indietro il suddetto messaggero, se così richiesto, sano e salvo alla nostra imperiale presenza. Sesto, sarà nostro alleato contro i nemici dell'isola di Blefuscu e farà quanto è in suo potere per distruggere la loro flotta che ora si prepara a invadere le nostre terre. Settimo. Il suddetto uomo montagna dovrà, nei momenti d'ozio, recare assistenza ai nostri operai, aiutandoli a sollevare grosse pietre per terminare il muro del parco principale ed altri nostri edifici reali. Ottavo. Il suddetto uomo montagna dovrà, nel giro di 2 lune, fornire un resoconto esatto sulla circonferenza dei nostri domini, calcolandola col metro dei suoi passi di torno alla costa. Da ultimo, sotto solenne giuramento di rispettare gli articoli sopra citati, il suddetto uomo montagna riceverà una provvigione quotidiana di carne e di bevanda pari al sostentamento di 1728 nostri sudditi, con libero accesso alla nostra reale persona e con altri segni del nostro favore, redatto al nostro palazzo di Belfa Borak nel giorno 20° della 91esima luna del nostro regno. Prestai giuramento e sottoscrissi codesti articoli con grande gioia e soddisfazione, sebbene alcuni non fossero per me onorevoli come avrei potuto sperare. Ciò che si dovette interamente al malanimo di Skiresh Bolgolam, l'alto ammiraglio. Indi mi furono tolte immantinente le catene e fui dunque in completa libertà. L'imperatore mi fece l'onore d'assistere di persona all'intera cerimonia e, avendo io espresso i miei ringraziamenti, prosternandomi ai piedi di Sua Maestà Egli mi ordinò d'alzarmi e dopo molte graziose espressioni, che non ripeterò per non essere accusato di vanità, aggiunse che sperava mi dimostrassi un suo servizievole subalterno e rimeritassi tutti i favori che m'aveva già concesso o quelli che m'avrebbe concesso in futuro. Il lettore abbia la compiacenza ad osservare che nell'ultimo articolo stipulato per la mia liberazione l'imperatore mi concede una quantità di carne di bevanda sufficiente a sostentare 1728 lillipuziani. Qualche tempo dopo, avendo io chiesto a un amico di corte come fossero giunti a determinare la cifra, mi fu detto che i matematici di Sua Maestà, calcolata l'altezza del mio corpo a mezzo d'un quadrante e scoprendo che questa superava i loro corpi in una proporzione di 12 a 1, ne avevano concluso, in analogia con la capienza dei loro corpi, che il mio dovesse contenerne almeno 1728 dei loro, e di conseguenza che sarebbe stato necessario tanto cibo quanto quello richiesto per sostentare un tale numero di lillipuziani. Dal che il lettore può farsi un'idea dell'ingegnosità di quel popolo, come pure della prudente e precisa economia di quel grande principe.